1968. Il grido di libertà della comunità afroamericana non può essere più taciuto.
Moon, maiden, way out there in the blue. Moon, maiden, got to get with you. I've made my approach and then revolved. But my big problem is still unsolved. Moon maiden, listen here, my dear. Your vibrations are coming in loud and clear. 'Cause I'm just a fly-by-night guy. But for you, I might be quite the right do-right guy. Moon maiden. Moon maiden. Lady de Luna.
L'anno del secondo concerto sacro di Ellington, con il quale si celebra l'esultanza per i diritti civili finalmente acquisiti, è anche l'anno in cui viene ucciso Martin Luther King. It's Freedom è il grido che si leva da Ellington in uno dei brani più celebri del suo secondo concerto sacro. La stessa libertà che celebra Martin Luther King in uno dei suoi ultimi scritti, La forza della non violenza. Non intendo adattarmi alle regole della violenza di massa. Vi chiedo di essere dei disadattati nei confronti di queste cose. Disadattati come Gesù di Nazareth. Voglia Dio che saremo così disadattati da uscire allo scoperto e cambiare questo nostro mondo e questa nostra civiltà. E allora saremo in grado di allontanarci dalla buia e desolata notte della crudeltà dell'uomo verso l'uomo, verso la luminosa e sfolgorante luce della libertà e della giustizia.
Lady de Luna.
Gennaio 1968. Nell'imponente cattedrale di New York, St. John the Divine, Ellington mette in scena la prima mondiale del secondo concerto sacro ed è un successo. La gioia avvolgente del concerto, alla quale partecipa lo stesso pubblico che danza lungo le navate della basilica, sembra voler festeggiare l'esito di un ventennio di battaglie che hanno portato finalmente all'emancipazione degli afroamericani. Il 4 aprile 1968 Martin Luther King viene ucciso. È morto l'uomo, ma non gli ideali per i quali ha lottato, che rivivono nella musica di Ellington di quell'anno e che animano l'esultanza del suo pubblico. Attraverso la sua musica, libera dai vincoli di genere, Ellington ha accompagnato il cammino di emancipazione di un popolo, interpretandolo come un cammino di riscoperta della propria identità spirituale. Allo stesso modo King, scegliendo la strada evangelica della non violenza, guarda al cammino di emancipazione degli afroamericani come un cammino necessariamente di fede, fondato sulla ricerca di una verità celata che preme per potersi rivelare.
E siamo al secondo concerto sacro. ...1968... Ellington compone questo concerto sacro in quale occasione?
Questa volta Ellington, dato il successo del primo concerto sacro, riceve un altro invito da parte di un vescovo, questa volta Horace W. Donegan si chiamava.
Cambia, diciamo, committenza. Esatto. La prima era protestante, questa è cattolica.
Esatto. E al contrario del primo concerto sacro, questa volta Ellington ha il tempo di allestire questo nuovo lavoro in tutta tranquillità. Il materiale sonoro è quasi tutto nuovo, al contrario del primo concerto che era un po' un'antologia di pezzi, no? Già scritti. Questa volta lui quasi tutti i brani li scrive ex novo. La prima mondiale è un evento molto importante perché avviene il 19 gennaio del 68 nella maestosa cattedrale di St. John the Divine a New York, con un pubblico di più di 7.000 persone, e sappiamo che ce n'erano diverse migliaia fuori dalla chiesa che non poterono entrare. E già da questo brano d'apertura, che è Praise God, già si capisce qual è il carattere di questo concerto, che è molto festoso, allo stesso tempo anche meditativo.
Parliamo dell'organico di questo concerto.
Sì, questa volta Ellington mette in campo molte persone, perché ovviamente ha la sua orchestra, cioè, ma ci sono anche vari cori, che a seconda dell'occasione possono essere uno, due o tre cori. Poi c'è un piccolo coretto, un choiret lo chiamava Duke, ovvero un piccolo coretto di quattro cantanti. Poi c'è una figura centrale di tutto il concerto, che sarà una cantante solista, che è Alice Babs. E nell'occasione della prima esecuzione vi erano addirittura due gruppi di ballerini.
È un'opera praticamente,
sì,
è un melodramma
molto maestosa, infatti, come opera. Un gruppo di ballerini di danza moderna che ballava lungo la navata centrale in colori, vestiti di colori molto sfarzosi, e un gruppo invece che uscì da dietro l'altare, che ballava in stile swing.
Dopo Praise God, che è il brano d'apertura del secondo concerto sacro, la musica prosegue con...
Prosegue con Supreme Being, ovvero Essere Supremo, che è un brano in cui Ellington stesso dice che è una sezione di cacofonia che rappresenta la scena prima che l'Essere Supremo creò l'ordine.
Appunto come un'apertura della Genesi, dove viene specificato che la terra era in forma e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Quindi ripropone un po' questa immagine della creazione
Proprio così, esattamente. Dopodiché ci sono dei brani cui i protagonisti sono sia l'orchestra, i suoi solisti, che il coro e la voce solista di Alice Babs.
Almighty God has those angels away.
Stiamo ascoltando, Agostino,
la celestiale voce di Alice Babs, una cantante svedese che fu una scoperta proprio di Ellington. Alice Babs è una cantante piuttosto nota in Svezia, dove era famosa nell'ambito della musica leggera e anche la musica jazz, un po' la nostra Mina, potremmo dire, no? Perché fece anche molte apparizioni cinematografiche in trasmissioni TV. l'ascoltò per la prima volta Ellington nel 63 e rimase rapito dalla sua bravura, dalla sua pulizia.
E non facciamo, non abbiamo difficoltà a capire.
Esatto,
perché.
Infatti ascoltiamo il bellissimo timbro che ha la perfetta intonazione e dizione, tra l'altro. Ellington approfittò.
Sta interpretando, aspetta, perché non l'abbiamo detto?
Sì, un brano si chiama Almighty God. Ed Ellington, quando gli fu commissionato questo concerto, capì che era l'occasione giusta per chiamare Alice Babs. Fece una telefonata e lei disse che avrebbe cantato anche gratuitamente pur di poter cantare con Ellington.
Tra l'altro, in sottofondo sentiamo anche il solo di un clarinetto da un timbro un po' particolare.
Sì, il clarinettista è Russell Prokope, che era un po' la voce New Orleans delle ance dell'orchestra.
Cosa
di
significa?
Ellington. Sentiamo questo clarinetto, sembra quasi un clarinetto basso, cioè che ha il timbro nel registro grave, nello shalumeau si chiama, molto particolare, molto pastoso e con questo vibrato molto aperto. Era
molti
tipico,
armonici gravi.
Esatto, era tipico della scuola dei clarinettisti New Orleans. E questo è dovuto anche al fatto che Prokope suona un clarinetto un po' particolare.
Modificato?
Non è modificato, ha un sistema, si chiama sistema Albert, che è un sistema risalente alle vecchie fanfare francesi che lasciarono in deposito gli strumenti a New Orleans durante l'occupazione francese dell'allora New Orleans. Lasciarono tutti gli strumenti che furono presi dai creoli e quindi
il clarinetto rientra nel jazz
New Orleans, sì. Questo sistema particolare conferisce al clarinetto questa pastosità nel registro
grave, maggiore
grave.
Legatura pure,
sì,
dei suoni,
esatto,
sento.
Esatto. In questo momento sta appunto dialogando Alice Babs con il clarinetto di Russell Prokope.
Anni sento dire la parola aspettate, che risuona all'orecchio di ogni nero con stridente familiarità. Questo aspettate significa quasi sempre mai. Noi dobbiamo arrivare a comprendere che la giustizia ottenuta troppo tardi è giustizia negata. Noi aspettiamo da oltre 340 anni di ottenere i nostri diritti sanciti dalla Costituzione e donati da Dio. I popoli oppressi non possono rimanere oppressi per sempre. Prima o poi l'anelito alla libertà si manifesta e questo è accaduto ai neri americani. Qualcosa nel loro intimo ha ricordato loro che per nascita hanno diritto alla libertà e qualcosa all'esterno ha ricordato loro che la libertà può essere ottenuta. Per vie consapevoli o inconsce, lo spirito dell'epoca ha toccato anche loro. E si muovono con un senso di grande urgenza verso la terra promessa della giustizia razziale.
Dopo il brano della solista, della Babs, un brano finalmente corale, It's Freedom, come ci ripete il coro.
Come è facile intuire, infatti.
Becoming what we already are.
Questo brano molto lungo e articolato celebra fondamentalmente la libertà. His Freedom viene, vedremo poi, viene anche declamato in tutte le lingue del mondo.
To be contented, prisoners of love, or to reach beyond our reach, to reach for a star, or go about the business of becoming what we already are.
Quello che abbiamo sentito è il coretto di quello di quattro voci soliste che cantano in modo corale. Qui sentiamo un Ellington con un pianoforte particolare.
Sembra un Hammond.
È simile, è un piano Fender, un piano elettrico.
Che andava, immagino, molto di moda in quegli anni.
Sì, esatto, molto negli anni 60. Poi nelle esecuzioni al vivo quasi sempre suona un pianoforte acustico normale, però questa è la versione in studio. Fece largo uso di questo pianoforte.
Bello anche come alterna queste parti orchestrali a queste sezioni a cappella.
Sì, prima infatti c'è stata una sezione orchestrale e anche a livello voglio dire molto vivace, no? Molto gioiosa. Adesso c'è una sezione a cappella del coro, ma ricomincia adesso subito il ritmo. Con il pianoforte e la batteria.
Cerchiamo di ricostruire l'itinerario di questo concerto sacro. Che cosa sta descrivendo Ellington? È partito dalla creazione, dal
sì,
nulla.
Partito, infatti, come abbiamo visto, un supreme being, no? Poi ci sono diversi testi, alcuni scritti da Ellington e alcuni scritti appositamente da sue conoscenze di Ellington, come soprattutto da uomini di chiesa che Ellington invita.
Almighty God è, diciamo, il brano con cui vuole celebrare che cosa?
L'onnipotenza del creatore.
L'onnipotenza
parla
del
degli
creatore.
Angeli, della creazione, della salvezza.
E Freedom in che contesto si situa? Beh, in questo discorso che stiamo facendo?
Ellington vede nella fede la vera libertà dell'uomo. L'uomo è libero quando incontra Dio.
Thank you.
solo abbiamo appena ascoltato è del grandissimo sassofonista alto Johnny Hodges, che se ve lo ricordate è quello che eseguì
di Sunday.
Bravissimo, che eseguì per la prima volta il tema di Come Sunday a Black, Brown and Beige. Anche lui è una delle colonne portanti dell'orchestra di Ellington, una delle voci proprio caratteristiche che subito fanno identificare l'orchestra, il sound dell'orchestra di Ellington. Un sassofonista che fu anche fonte di ispirazione per un rivoluzionario come Charlie Parker, lo ammirava tantissimo.
Quindi ha fatto proprio scuola.
Sì, è stato assolutamente uno dei più influenti sassofonisti e contralti, almeno dell'epoca classica del jazz.
Nella prossima puntata riprenderemo sulle note di It's Freedom ad ascoltare il secondo concerto sacro. Presenteremo anche un brano di rara bellezza, eseguito dalla Babs, TGTT, acronimo che sta per Too Good to Title. La difficile melodia, cantata quasi a cappella, senza un testo e con un leggero accompagnamento di Ellington al piano Fender, viene così descritta dallo stesso autore. Le frasi non terminano mai sulla nota dove pensi che esse debbano finire. È un brano con cui persino gli strumentisti hanno problemi, ma Alice Babs lo lesse a prima vista. Restate in ascolto. Stay tuned.
I have a dream.
Martin Luther King fit the battle up. Bam, bam, bam. King fit the battle up.